Stia fermo lì dov'è. Il pavimento è ancora bagnato, mi intima una giovane donna alzando la voce. I suoi occhi, due acque marine, mi fulminano immobilizzandomi sulla porta del laboratorio. La mia comparsa in attesa l'ha infastidita. Ha il corpo tutto teso e lo spazzolone le è addirittura sfuggito di mano. Si china a raccoglierlo, poi, rialzandosi, si sistema una ciocca di capelli color del grano maturo dietro un orecchio. Io non ho fretta. Appoggio la spalla allo stipite della porta, canticchiando e rivolgendole un sorriso divertito. È bellissima. Nell'aria sento il profumo delle fave di cacao messe a tostare nel forno, misto a quello del cioccolato artigianale che i miei lavoranti hanno preparato. «Guardi che devo ancora finire di lavarlo, ci vorrà un po'», mi avverte brusca. L'ho irritata ancora di più, ma me ne faccio una ragione. «Ho bisogno degli appunti sulle piantagioni di cacao che ho visitato. Me li porterebbe, per favore? Sono proprio lì, vicino a lei», le chiedo. Lei si volta verso un mobile in legno alle sue spalle e si avvicina in punta di piedi ai faldoni. Esplora le etichette con lentezza e incertezza. Poi ne afferra uno e me lo porta. «Grazie, mi ha davvero salvato», le dico sentendomi un po' in colpa perché l'ho fatta camminare sul bagnato. «Le devo presentare dei clienti importanti». In quel momento però mi accorgo che non è il faldone giusto. Lei capisce di aver sbagliato e un rossore le si insinua sulle guance e abbassa lo sguardo, evitando di guardarmi negli occhi. «Conoscere le caratteristiche del cacao è importante», le dico facendo finta di non aver notato il suo imbarazzo per metterla a suo agio. «Ah beh, certo, fare il cioccolato senza conoscere le fave di cacao è come voler fare il vino senza conoscere l'uva». I suoi modi bruschi mascherano la vulnerabilità che mi ha appena mostrato. «Infatti, per fare del buon cioccolato bisogna conoscere la materia prima, procurarsene di ottima. È questa la vera difficoltà», le rispondo con un ampio sorriso, dando voce ai miei pensieri senza esitazione. Lei fa un passo indietro, sbalordita. Forse non si aspettava di ricevere un complimento. Subito dopo riprende a lavorare, ma non mi sfugge l'occhiata penetrante che mi rivolge prima di voltarmi le spalle. Mi ha fatto provare un brivido di piacere. Mi ha colpito anche l'intelligenza della sua risposta e la sua gentilezza, perché ha ripreso a lavare da capo il pavimento. Il tempo è prezioso per tutti e io ho approfittato della sua disponibilità. «Chi è quella ragazza?» chiedo poco dopo in negozio al mio braccio destro. «È Iris», mi risponde lui con noncuranza mentre apre con la mano il ricevitore di cassa dal resto a una cliente che mormora parole di apprezzamento per i nostri prodotti. E noi ringraziamo tutti e due sorridenti. «I tuoi genitori conoscono sua madre e le hanno trovato un lavoro», mi spiega. «Io sono tornato da Bruges, dove lavoro da anni come maître chocolatier, per decidere cosa fare del laboratorio artigianale dei miei genitori, dopo che sono andati in pensione». «È una persona difficile», mi spiega, richiudendo lo sportello della cassa. Lo guardo stupito, senza capire. «È stata una delle allieve più interessanti al corso per diventare maestra cioccolatiera, ma non ha superato l'esame». «Com'è possibile?» chiedo inclinando il busto verso di lui con una mano appoggiata a una teca di vetro dietro la quale sono esposte le nostre creazioni. «Nell'attività pratica è imbattibile, ma ha delle difficoltà insormontabili con le materie teoriche», mi spiega. Poi abbassa il tono di voce e mi si avvicina. «Dicono che fosse svogliata a scuola, ma forse ha qualche problema. Fatto sta che con quel caratterino ha collezionato ramanzine, brutti voti, derisioni, bocciature da parte dei professori», mi confida. Lo guardo perplesso, ma non commento. Quello che Iris mi ha detto poco fa è stato decisamente brillante. Non ci vedo chiaro, ma sono incuriosito da lei. Così, tornando a casa, passo dai miei genitori per sentire cosa sanno. La madre ha divorziato quando Iris era piccola, ha avuto due figli dal nuovo compagno dopo poco tempo, mi spiega. Non conosciamo le sue difficoltà, anche a noi sembra intelligente, ma qualunque sia il suo problema, i genitori si sono occupati poco di lei. Speravo di cavarne qualcosa di più, ma vorrà dire che parlerò direttamente con Iris. Vorrei aiutarla. Il giorno dopo la cerco nel laboratorio e mi presento. Sono Luca, il proprietario, e per un po' mi occuperò io del negozio. Lei appoggia a terra il secchio dell'acqua con lo spazzolone e mi si avvicina. «Molto lieta, Iris», mi risponde esitante. «Ci diamo del tu?» propongo per metterla a suo agio e lei si rilassa. Mi rivolge un sorriso che le illumina il volto e mi fa aumentare i battiti del cuore. «Senti, voglio preparare del cioccolato per mia madre, mi aiuteresti?» Ma lei torna sulle difensive. «Non ho un attestato per lavorare qui», mi dice brusca. Abbassa lo sguardo, si mette a raccogliere degli scarti di materiali rimasti sul piano di lavoro e li butta nel cestino della spazzatura. «No, non volevo chiederti di pulirmi il ripiano», le rispondo solerte avvicinandomi a lei e fermandola. «È una produzione privata, lavori sotto la mia responsabilità, così in due facciamo prima», la incoraggio. Iris mi studia e accetta di aiutarmi. Le faccio qualche domanda e constato che conosce molto bene tutte le fasi di lavorazione del cioccolato, a partire dalle fave di cacao. «Bene, possiamo iniziare», le dico, e vado a prendere la massa di cacao che lavoreremo. È già stata raffinata e messa a riposo per un mese, ora è pronta all'uso. Iris mi aiuta a temperare la mano. «Brava, sai come non farla incorporare aria», le dico mentre smuoviamo l'impasto sul piano di lavoro in acciaio con le nostre spatole. Quando siamo pronti, versiamo la massa di cioccolato liquida in uno stampo in policarbonato e lo riponiamo nella cella di cristallizzazione. Sulla parte manuale Iris è completamente autonoma. Voglio però vederci chiaro su questa trentenne che tutti considerano problematica. «Perché fai un lavoro al di sotto delle tue capacità, Iris?» le dico. «Ti piace veramente fare la donna delle pulizie?» Lei mi risponde di sì. «Perché?» «Così non devo interagire con gli altri e posso rimanere da sola con i miei pensieri», mi risponde decisa. «Anche produrre il cioccolato è un lavoro che si può fare da sole», obietto, ma lei non mi risponde. «Forse qualcuno ti ha ferita?» incalzo. «Nessuno mi può ferire», mi risponde di nuovo aspra, voltandomi le spalle e cominciando a pulire il ripiano. «Senti, sto perfezionando la mia presentazione sulle piantagioni di cacao», e le chiedo di prendere il faldone sulla dispensa. «Vorrei la tua opinione sul testo, se è chiaro o se secondo te è troppo tecnico», le dico, invitandola a leggere il mio elaborato. Iris fa una smorfia, deglutisce, poi torcendosi le mani, inizia a leggere in modo stentato e molto lento. Ammutolisco, non volevo metterla in difficoltà. Mi avvicino a lei e cercando di aiutarla le faccio qualche domanda sul testo. Peggioro solo le cose. Iris diventa rossa fino alle orecchie, usa i capelli per coprirsi il volto e mi risponde con un filo di voce, con evidenti difficoltà a comprenderlo e sintetizzarlo. «Le righe si muovono e le lettere non vogliono stare ferme», sbotta spazientita con le spalle ricurve. «Da quanto tempo è così, Iris?» Lei mi spiega che è così fino dall'infanzia. «E i tuoi genitori che cosa hanno fatto?» le chiedo contatto. «Mia madre era troppo presa a lavorare e crescere i fratellini piccoli per aiutarmi. Era sempre nervosa con me, mi gridava e mi picchiava». Rimango in silenzio ad ascoltarla. «E a scuola mi consideravano una lenta a capire. Chiedevano sempre ai miei genitori di seguirmi nei compiti. Ma mia madre non ne aveva mai il tempo. Per un po' sono andata a vivere con papà, poi con i nonni. Ma anche lui non c'era mai e non erano capaci e non c'erano dei mezzi per farmi aiutare». Fa per scappare, ma io le metto una mano sulla spalla. «Iris, non vorresti ritentare l'esame per diventare maestra cioccolatiera? Sono un bravo maestro, se tu mi permettessi di aiutarti, è che quello che sento con onestà è che sono convinto che posso farcela». Nei giorni successivi ne parlo con un'amica neuropsichiatra, la quale ipotizza un disturbo dell'apprendimento mai diagnosticato. Convinco Iris a fare dei passi necessari per capire cosa abbia e finalmente ne veniamo a capo. Ha una dislessia grave e non sarà mai in grado di leggere bene. Ha però un quoziente di intelligenza superiore alla media ed è oltretutto molto creativa. Questo rafforza in me la convinzione che possa conseguire la qualifica professionale che desidera. Iris accetta il mio aiuto e io mi impegno a prepararla nello studio per completare il corso. Lei non è il tipo di donna che frequento di solito, ma conoscendoci, la sua personalità mi affascina. Una sera la porto al ristorante e mi chiede di me. «I miei genitori hanno preteso molto da me», le confido seduto al tavolo adagiando in grembo il soffice tessuto del tovagliolo. «Lei sa che sono apprezzato a Bruges, la capitale del cioccolato, e che ho vinto anche diversi premi internazionali. Mi mostravano amore quando prendevo ottimi voti e quando le mie scelte si allineavano con i loro desideri», le spiego. «Per loro tentare non conta nulla, conta solo vincere. Ero degno di essere amato solo quando raggiungevo grandi cose. Dovevo essere niente di meno che eccezionale e sono sempre stato nella condizione di dover dimostrare e dare più che ricevere», le confesso. Lo scricchiolio del pane croccante che taglio al tavolo rompe il silenzio. Iris mi guarda sbalordita. Non si aspettava queste parole da me. «Mi hanno insegnato a fingere emozioni quando sono con gli altri piuttosto che esprimere i miei veri sentimenti, a rispettare le persone proattive, di successo e anche potenti. «Tutto quello che io non sono», mi risponde secca lei, prendendo una fetta di pane dal cestino. «Io invece detesto quelli brillanti che mi considerano una ritardata». «Ma io non ho mai pensato tu lo fossi», replico. Mentre mi sporgo verso di lei per prenderle la mano, urto le fredde posate d'acciaio, ma il loro tintennio è coperto dal chiacchiericcio dei clienti nella sala. Intreccio le mie dita alle sue fino a catturarle e fare aderire il mio palmo al suo con un gesto di possesso. Rimaniamo avvinti in un istante saturo di elettricità che preannuncia il resto della serata. Era inevitabile che tutta questa attrazione si sarebbe trasformata in una relazione. Aiutando Iris nello studio, pretendo molto da lei. Spingere qualcuno a essere il migliore è il mio modo di amare, è quello che ho imparato del resto in famiglia. Non mi accorgo però che la ferisco. Non ho pazienza con chi si lamenta e ho sempre scelto partner emotivamente distanti. Iris è tutto l'opposto. Mi ama incondizionatamente, non mi chiede mai di mostrare il mio amore. E io mi sono seriamente innamorato di lei. Ma questo non mi risparmia un momento di crisi. Una sera che lei è a casa mia, litighiamo. «Tu non mi vuoi aiutare», dice appendendo l'impermeabile all'attaccapanni. «Ti servi di me per far vedere quanto sei bravo. Voglio essere io a decidere cosa fare». Scuote la testa, si siede avvilita su una sedia. «No, non ho abbastanza meriti per concludere qualcosa». Io alzo la voce a questo punto per la rabbia. «No, non sfrutto le tue difficoltà per mettermi in vista, Iris. Non ne ho bisogno», le dico secco. «Voglio solo essere me stessa», si impone lei, stringendo i pugni sul tavolo. «E tu chi saresti?», la incalzo guardandola dritta negli occhi. E a quel punto lei rimane senza parole. «Sono stato duro, ma voglio che lei reagisca». «Una coppia è formata da due esseri distinti, uniti in un unico legame, ma noi non siamo questo. Tu vuoi decidere per me. Se non lasci spazio anche alla mia personalità, io sappi che non abbasserò mai le mie barriere difensive, permettendoti di conoscermi veramente», mi risponde. «Che cosa pensi di concludere? Vuoi tornare a fare la donna delle pulizie e rinchiuderti nella tua diffidenza? Ti sto aiutando a conciliare questa dislessia con lo studio perché voglio tirarti fuori da questa situazione. Ti amo e voglio il meglio per te». Iris fa per scappare, ma io la afferro per un braccio. «Tu hai paura di tentare. Non vuoi portare a termine lo studio per il tuo sciocco orgoglio. Detesti di essere compatita dagli altri. Allora affronta le sfide e non scappare. E se vuoi confrontarti con me, devi sapere interagire con me anche nel nostro lavoro. Mi hai capito?» Iris, scossa dalle mie parole, mi spinge e scappa in lacrime. Sono turbato anch'io e mi pento di averla mortificata. Non ho sue notizie per mesi, fino a quando decido di tornare a Bruges e di dare in gestione l'attività al mio braccio destro. Organizzo una serata in negozio per salutare tutti e, a sorpresa, arriva anche Iris. Capiamo tutti e due di essere ancora innamorati, ma è difficile chiarirsi dopo questo lungo silenzio. Usciamo in strada, ci fermiamo vicino a un lampione, incuranti della fredda pioggerellina che ci scivola lungo il collo. «Mi dispiace, Luca. Ho usato il rancore che ho dentro sin da bambina per allontanarti. Avevo paura di essere ferita ancora. Perdonami tu. Proprio io che volevo aiutarti, ti ho ferito. Avevi ragione. Devo affrontare le sfide, non scappare. Ora mi sento pronta a sostenere l'esame per diventare maître chocolatier». Ci baciamo con intensità e decido di non partire più. Lavoreremo insieme, ma soprattutto vivremo la nostra vita insieme.